Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci, live 14 luglio, presa della Bastiglia, Oscar muore, così si impara a combattere contro il re divino francese. Gattini spaziali, anche noi ci arrendiamo ai gattini e abbiamo ovviamente un ospite d'eccezione. Prima salutiamo i nostri ascoltatori d'eccezione, Cuni, Gianluigi Gatti, un nome, un programma, grazie a Lenzi, Cuni di nuovo, Valentina, Giugiu Giarlo, Mauro M, Angelo Frascella, Lorenz Detto Lobo e di nuovo Cuni. Ovviamente Verusca e Omar li conoscete, ma conoscerete, o se la già conoscete, la conoscete di più, Caterina Mortillaro, autrice, gattara anche lei come tutti loro, io purtroppo non ho gatti, ma non mi dispiace, insomma. E lei ha scritto, adesso ce ne parlerà in dettaglio, questo divertentissimo libro, Cicerone, Memoria di un gatto geneticamente potenziato, e essenzialmente una guida galattica per autostoppisti italiana, però pur nel contesto di un vincolo italiano, purtroppo. Ciao Davide, è un libro assolutamente divertentissimo, di cui poi ci stava dicendo anche nel fuori onda che c'è una continuazione, ma darei subito la parola a Caterina, che però è in una scatola tipo gatto di Schrödinger, che impedisce la comunicazione di onde elettromagnetiche di qualunque forza che possa interagire, quindi ha una rete molto molto malsana in albergo, e quindi per questo è solo con l'avatar. Vai Caterina, grazie mille di essere qui con noi.
Allora, ti interrompo un attimo, ecco. Perché Caterina al momento appunto è nella Repubblica Ceca.
Non avevo una tema al Sanche.
Si trova praticamente, lei è partita la sua wifi, non è come l'altra volta sì. Abbiamo avuto il problema con Marco Taddia, ma lei sta avendo un problema proprio da casa. E comunque appunto è in collegamento dalla Repubblica Ceca, ha scritto svariati romanzi di fantascienza per Delos, per Calibano, e ha pubblicato con Urania. È qui con noi perché appunto è una gattara e ci parlerà di Cicerone, ma non solo ci parlerà del gatto Cicerone, ma ci parlerà anche della gatta d'astronave, che è la nipotina di Cicerone, e che praticamente le cui avventure sono state presentate in Gatti dall'altrove. Ora Cicerone lo troviamo pubblicato da Delos, mentre Gatti dall'altrove lo troviamo pubblicato da Mursia. Oltre a essere gattara, chiaramente, come scrittrice di fantascienza, è un'appassionata di fantascienza e ci diceva anche di storia. Ora le lasciamo la parola, così ci racconta un po' di Cicerone e dei gatti nella fantascienza. Chiaramente ci parlerà anche di una sua selezione dei suoi gatti preferiti in ambito fantascientifico. Caterina, a te. Ok, come dicevamo, purtroppo...
Ok, spero che si senta bene, rompetemi. Si sente, perfetto.
Sì, sì.
Ok, benissimo. Allora, nasce dall'amore per la fantascienza, dall'amore per i gatti e dall'idea di raccontare una storia in stile guida galattica per autostoppisti, ma raccontare un personaggio assolutamente amorale, cioè non gliene può fregare fare di meno. E quindi racconta in modo disincantato tutte le idiosincrasie, non solo degli esseri umani, ma dei vari alieni che va incontrando nella, nei suoi molti viaggi. La storia comincia con lui che sceglie, come fanno sempre i gatti, la sua umana domestica, e dopodiché insieme viaggiano e vivono ogni sorta di avventura. È stato con grande ironia da questo gatto Cicerone che parla in prima persona. Come dicevo, c'è un proseguimento di questa storia, ma è solo un racconto, in Gatti dall'altrove, ed è una la nipotina di Cicerone che insomma fa un discorso di carattere per certi versi politico, in cui dimostra come il gatto sostanzialmente sia geneticamente programmato per sottomettere tutte le specie possibili, ma in particolar modo la specie umana. Per quanto riguarda gatti che mi hanno ispirato, come dicevo l'altro giorno parlando con Veruska, ci sono stati dei gatti fantastici che mi hanno colpito in modo particolare, e ricordo soprattutto questo film della Disney che avevo visto quando ero bambina, dove c'era questo gatto che veniva dallo spazio, aveva dei poteri paranormali, faceva volare oggetti, arrivava su un'astronave, aveva un bellissimo collare luminoso, e credo che mi sia rimasto particolarmente impresso, ma credo che tutti i possessori di gatti siano convinti che i loro gatti forse sono degli alieni dotati di poteri paranormali, ecco.
Sicuramente
non so se era
sono
questo dotati... che volevi sentire da me. Sei...
Sicuramente sono dotati di poteri paranormali, quantomeno perché appena apri una scatoletta loro si teletrasportano da dovunque fossero direttamente davanti alla ciotola. E poi ci avevi parlato anche di Spot come uno dei tuoi gatti preferiti, Spot di Data. Eccolo qua.
Beh, diciamo che lì la cosa interessante è l'interazione tra un androide che è alla disperata ricerca delle emozioni e di essere più umano, e del gatto che in fondo, se vogliamo, è l'animale forse più empatico che io ho conosciuto. Con tutto che ho avuto a che fare, per esempio, con il gatto, non c'è nessuno. È molto strano per certi versi vedere questa interazione, come il gatto alla fine, come dicevo nel racconto della gatta d'astronave, riesce a sedurre persino l'androide, insomma. Questo mi ha molto colpito. Poi vabbè, un bellissimo gattone Ginger. Io ho due amici, uno bianco e l'altro Ginger, per cui mi fa particolarmente simpatico.
Ce lo riesci poi... a far vedere il gattone anche con la banda passante?
Due gatti, tra l'altro, con dei nomi fantascientifici.
Esatto, perché i suoi gatti...
Allora,
gatti
posso di cercare di prendere in braccio il gattone, se non sfugge, almeno uno dei due, che mi sta archiviando, ovviamente, perché non gli va. Aspetta, un cecchino, amore. Allora, come facciamo... a mettere eccolo.
Oh, ecco. È bellissimo.
Non è convintissimo.
Questo è il gatto Kirk, capitano Kirk,
chiaro.
Ma tra l'altro vabbè, lo faccio scendere perché sennò mi distrugge le braccia, ok?
Ovvio.
Mi vedete adesso torno invisibile. E no, dicevo che tra l'altro che ha questo nome trecchiano, perché io sono fondamentalmente sono una trecchiana, perché quando sono andata a prenderlo da questa veterinaria, era un gatto che aveva insomma un trovatello, che è stato male, eccetera, lei mi ha messo in mi ha detto: ma familiarizzate in questo punto dove c'è la vetrina, però mi raccomando tienila lontano dal vetro perché potrebbe avere paura. e nel giro di 2 minuti lui è saltato giù dalle mie gambe, si è messo affacciato a guardare la gente che passava. Io a questo punto ho detto: tu sei un esploratore e ti chiamerò Kirk. Mentre
Perfetto, male che
l'altro
non è un maniaco, perché se chiamate
l'ho
in giro.
chiamato Flashing in onore di Gordon. Quindi mi mancano. Come?
No, dicevo, se l'hai chiamato Kirk perché è un esploratore, non un gatto maniaco, perché Kirk aveva anche
Non ho
questa leggerissima. Esatto, Kirk sarà pieno di vicini, nel senso che il capitano Kirk è
No,
sempre stato un po'. Aspetta che ti
un
stiamo
seduttore, ma
perdendo.
anche questo gatto è un seduttore. Vuol dire che ti guarda con questi occhi, seduce tutte le creature di sesso femminile. Quindi sì, ci sta, penso che come capitano Kirk, in effetti.
Direi di sì. Omar, vuoi parlarci tu di un gattino?
No, stavo, permettetemi prima di fare una battutaccia, nel senso che prima parlavate dei poteri paranormali dei gatti, ma direi che hanno dei notevoli poteri anche paraculi i gatti, soprattutto perché conoscendoli sinceramente. Poi io, tra l'altro, devo dire, sono uno che ha scoperto l'universo, diciamo, felino da una ventina di anni per motivi indotti e obbligatori sostanzialmente, però devo dire la verità, mamma mia. Parlare di gattini, non saprei, io comincio ad aprire le danze, io mi sono permesso ovviamente di fare un excursus, soprattutto ovviamente parlare di gatti, mi sembrava un argomento abbastanza, se volete, ristretto, ma devo dire la verità, ce n'è veramente parecchio. In campo fantascientifico di gatti in generale, sia dal punto di vista, diciamo, in tutte le emanazioni della fantascienza. Per cui ho cercato un attimino di cercare, come cerco di fare di solito, di trovare o quello famoso, poi di trovare magari quello meno famoso, meno conosciuto. Il primo che mi è venuto da citare è un gatto, o quantomeno un felino. Che è stato uno che è trattato in uno dei primi libri di fantascienza che io abbia mai letto, che è Crociera dell'infinito di Van Vogt, dove compare questo, chiamiamolo adesso, dare spoiler su un libro del 50, mi sembra un po', diciamo, inutile. Però, a parte che consiglio a tutti, ai pochi che non avessero letto, di leggere Crociera dell'Infinito, perché parliamo di uno dei capisaldi della fantascienza della Golden Age, è un gran libro e tra l'altro non risente minimamente dei tempi. È fatto, diciamo, possiamo dire che. Ovviamente, essendo ai tempi uscito su una rivista a puntate, no? Dopodiché è stato riunito in un unico volume, è diviso proprio in sezioni. La sezione che ci interessa sostanzialmente è quella della parte dove compare il Curl, che era questa sorta di animale gigantesco, un gattone sostanzialmente, con l'unica differenza rispetto a un gatto canonico che aveva queste protuberanze tentacolari che gli uscivano. Viene ritrovato da questa, diciamo, spedizione che aveva lo scopo di viaggiare per la galassia, proprio letteralmente esplorazione. Infatti, il titolo originale di Crociera dell'Infinito e The Voyage of a Space Beagle, Beagle inteso il famoso Beagle, il brigantino, e a un certo punto arrivano su questo pianeta apparentemente disabitato, senza nessuna forma di vita da millenni, il cui unico essere vivente superstite è questo gattone. E gli studiosi lo portano a bordo, tra l'altro poi lui sostanzialmente si dimostra alquanto docile, alquanto gatto, diciamo. Dopodiché però si scopre che questo Curd, che tra l'altro era un essere si scopre creato artificialmente dagli ormai defunti appartenenti a questa civiltà, che aveva la caratteristica che si nutriva del cosiddetto id, praticamente, che poi sarebbe il potassio contenuto, succhiava il potassio dagli esseri viventi cibandosene. E si scopre praticamente che il fatto suo di dimostrarsi docile era tutta una tattica per fare in modo tale di nutrirsi il più possibile. Quando poi scopre che il Kuro scopre che esisteva un intero pianeta, leggi la Terra, pieno di potenziale cibo, lì praticamente comincia a una sorta di opera di presa di possesso dell'astronave, dopodiché viene sconfitto. Qui mi fermo per non dare spoiler, comunque leggetevi il romanzo perché, come ripeto, nonostante un romanzo del 50, vale ancora veramente la pena. Ha un po' di tratti ovviamente un po' ai nostri occhi, diciamo, un po' ingenui, però
tra l'altro,
sì, dimmi Caterina.
Dicevo che questo qui è stato uno dei primi libri di fantascienza che io ho letto, quindi è rimasto particolarmente impresso. Avevo citato anche questo quando si parlava dei gatti che mi hanno particolarmente colpito. In italiano era stato tradotto Il Gatta. Esisteva tra l'altro una bellissima versione fatta da Giuseppe Festino. Io purtroppo non sono riuscita, ho una riproduzione a casa a Milano, ma essendo Repubblica Ceca non avevo come recuperarla. Sapete, il tratteggiato bianco e nero tipico suo,
sì, bene, c'era
Gattone. Gattone è un po' inquietante, se vogliamo,
sì,
però che fa vedere il lato oscuro del gatto, insomma.
Che però, devo dire la verità, Caterina, alla fine della fiera, io quando avevo letto anche la primissima volta questo romanzo, alla fine facevo il tifo per il Curl, non so come mai.
Beh, perché è un gattone.
No, proprio, ma allora ero in tempi di mia gattofilia, sì, non sospetta, mettiamola così.
Ok, cioè, si vede che, come dire, appunto, stavi cominciando a imprintare.
Esatto, si può darsi, sì.
Ok, questo spiega, scusate, questo spiega molte cose. Allora, Caterina, vuoi parlarci di qualche altro gatto che ti ha particolarmente ispirato? Se la wifi ci viene.
Vabbè, poi c'era... Ma quello che ho conosciuto dopo, avere lavorato su Cicerone, ho conosciuto ovviamente il gatto della Porta sulle Sabbie, che poi alla fine è il motore di tutto questo viaggio nel tempo. Alla fine... Questo viaggio nel tempo fatto dal protagonista, sì, vuole trovare l'amore, portare questa donna, quando è ancora giovane, però alla fine la verità è che la cosa che gli interessa di più è recuperare il suo gatto. E questo la dice lunga sul rapporto tra scientisti e gatti. Io finora fantascientisti coi
aspetta che ti stiamo perdendo.
Voi conoscete i fantascientisti cani? Secondo voi perché il fantascientista preferisce il gatto al cane? Questa è una grande domanda. La scienza, gli scrittori di fantascienza generalmente più che cani hanno gatti.
Questo, ma in realtà infatti noi vorremmo fare poi
una puntata... Se c'è una relazione tra le due cose.
Io pensavo di fare anche una puntata a cagnolini nello spazio, in effetti non ce n'è e così tanto, cioè ci viene in mente il cane di Archer, appunto, però effettivamente ci sono meno, probabilmente proprio perché il gatto ha più questa, diciamo, questa mito, poi se vogliamo, di creatura indipendente, per cui è comunque più facile fargli compiere delle azioni da solo in una storia e, diciamo, fargli fare delle cose. Oppure, vabbè, io mi occupo più di, diciamo, se vogliamo, di gotico, di horror, dove comunque chiaramente l'elemento gatto è più a suo agio rispetto al cane. Cioè, ok, puoi avere il mastino dei Baskerville se vuoi, il cane, diciamo, il cane fantasma malefico, però poi alla fine il gatto nero, quello che appunto in certo horror viene più collegato per esempio come famiglio con la strega, o comunque come una creatura poi in grado di fare cose. Infatti io volevo parlare per l'appunto sia del gatto nero di Po, che dovremmo avere delle slide forse, che dei gatti di Ulstar, che sono per l'appunto due storie molto diverse, tra l'altro, perché nel gatto nero di Po in realtà il gatto è una vittima proprio appunto di questo padrone, perché tutti hanno poi questa idea del gatto come appunto una creatura aggressiva, cioè tutti, diciamo, c'è un po' questa idea del gatto come una creatura aggressiva, mentre in realtà nel gatto nero di Po, che spoilereremo anche perché è un racconto me l'ero scritto e chiaramente non lo trovo più, eccolo qua, del 1843, alla fine c'è questo personaggio che parte come animalista, che diventa alcolizzato, acceca il suo gatto e poi lo impicca, e successivamente, quando appunto viene fatto entrare un altro gatto in casa, cerca di fare la stessa cosa anche con quest'altra povera bestia. E alla fine comunque uccide la moglie che si è messa di mezzo, e sentendo la polizia trova il corpo della moglie, sentendo appunto questo secondo gatto che miagola disperatamente chiuso nel muro insieme al corpo della moglie. Mentre i gatti di Ulthar rientrano più in quest'idea, anche se vogliamo, come per esempio del sogno dei 1000 gatti, dei gatti che fanno cose. I gatti di Ulthar è una storia di Lovecraft, che anche lui tra l'altro era un gattaro. E del 1920 parte sempre dall'idea che ci sono appunto delle persone, in questo caso una coppia, che si divertiva a catturare, torturare, uccidere dei gatti, finché non uccidono il gatto di un bambino di una carovana, che appunto prega perché questa situazione venga risolta. E grazie a questa sua preghiera i gatti diventano, diciamo, autocoscienti, si organizzano. E quando praticamente spariscono tutti insieme, quando i proprietari di questi gatti vanno da questa coppia per dire sì, ci avete sterminato tutti i nostri gatti, in realtà vedono i gatti che, cioè, felici e pasciuti, che tornano a casa e scoprono che nel frattempo questa coppia di persone è diventata una coppia di scheletrini. Quindi, come dire, una storia di vendetta di gatti. Con i cani, probabilmente, effettivamente, a livello di immaginario, certe storie non funzionerebbero, in effetti, se ci pensiamo. Cioè, non ce lo immaginiamo il cucciolo di Golden Retriever, che si organizzano gli altri cuccioli di Golden Retriever a sbranare per vendetta una coppia di torturatori. Non so cosa ne può pensare Omar, insomma.
No, beh, l'unico che mi viene in mente è Cuyo, ma lì siamo ad altri livelli. Quindi...
Fotocane, c'è anche il fotocane di sempre di King.
Ah, questo non conosco.
È un racconto, non mi ricordo assolutamente in che antologia, ma è presente. Insomma, però è più su una, mi sembra, se non mi ricordo male, perché su una memoria, su una macchina fotografica posseduta. Aspetta, che forse Caterina voleva dire qualcosa.
Comunque, se posso intervenire,
Certo,
sì.
sei qui apposta.
Io ho avuto anche il cane, devo dire, quando ero piccina. Il cane tende a essere molto sottomesso, come dicevi, quindi anche quando viene purtroppo. Anche quando viene maltrattato dal padrone, lui è sempre adorante nei confronti del padrone. Mentre il gatto ha questa caratteristica di essere molto più, io dico dignitoso per me, poi i proprietari di cani si offenderanno, ma anche con una personalità staccata, cioè non vive in funzione del padrone, può amarlo, però sostanzialmente, come dico in Cicerone, io credo che molto spesso si sia il proprietario dell'umano, che ci sono dei vignette anche su questo, che è un po' una vendetta, cioè il cane difficilmente si vendica se tu gli fai qualcosa, mentre il gatto ha voglia. Episodi, io ho avuto sempre gatti abbastanza buoni, però non so, di gatti ne hanno fatte di terribili per vendetta, quindi ce li vedo organizzarsi a fare una spedizione punitiva tutti insieme contro il cattivo, quello che loro reputano tale, ecco.
Quello, infatti, stavo leggendo nei commenti dove appunto sposano la tua tesi che il cane comunque tende a essere più sottomesso, se vogliamo, appunto rispetto alla, al felino. Ora è vero che appunto, cioè, anche il gatto ti perdona svariate cose, tipo quando sei distratto, sì, e ci cammini sopra, però sì, tende a essere mediamente meno, accettare meno certi soprusi.
È più, Omar, è più sottile nella vendetta il gatto, non mi viene altra cosa, soprattutto non so se io ne ho avuto l'esperienza di una, soprattutto se sono gatte, allora lì praticamente secondo me la perfidia e la sottigliezza raggiunge livelli abbastanza alti, ecco, diciamola così, soprattutto. Però sublimi, guarda, sublimi è bellissimo, perché dà proprio l'idea della, è una vendetta talmente raffinata, talmente
un piccolo predatore.
Sì, sì, comunque sono predatori i gatti, non, cioè sono i famosi carnivori,
sì, obbligati. Il cane è un predatore, però è molto, mentre il gatto, poi leggevo che a livello etologico non è stato l'uomo ad addestrare il gatto, ma è stato il gatto che ha scelto di vivere con l'uomo perché gli conveniva. Quindi già cambia, cioè un conto è l'essere umano che addomestica l'animale. In realtà il gatto, voi trovate che sia addomesticato? Io non lo trovo molto domestico il gatto, cioè alla fine è domestico nella misura in cui non è aggressivo, sì, almeno non sempre, perché io adesso ho il graffio sul braccio, volontariamente di associarsi all'Homo sapiens, non subisce, non gli puoi fare, non lo puoi fare camminare su due zampe con un cappellino in testa in un circolo, cioè marameo proprio zero.
No, c'è chi addestra, ho visto circensi che addestrano i gatti, però effettivamente non è esattamente la cosa più, diciamo, semplice e naturale.
È più portatore di un rapporto paritetico il gatto.
Sì, comunque tende a, ma in realtà tende a darti ordine, almeno sì, miei.
Sì, no, no, decidono loro, sì. Io dico sempre, come parlo nei confronti di mia moglie, che siamo liberi di fare tutto quello che vogliono loro, per cui praticamente ci può stare. No, un caro saluto a Davide Gigi, che combinazione si chiama non Davide ma Gigi, come uno dei miei due gatti, per cui praticamente okay. Combinazione.
Allora io mi butterei un attimo a proposito di Tracker sui gatti di Star Trek. Perché abbiamo già parlato di Spot, ma in realtà Spot non è l'unico gatto che abbiamo in Star Trek, abbiamo altre istanze di gatti. In TOS, nella serie originale, abbiamo almeno due gatte, qui è della serie la cosa che fa esplodere il mondo, Spock con gattino, e non c'è niente da dire, insomma. E allora, questo fondamentalmente sono due gatti, dicevamo, questo è il gatto di Missione Terra,
che è la stagione, la seconda stagione praticamente, la del 1967. In realtà non è veramente un gatto, ma è una mutaforma ed è l'aiutante appunto di quest'uomo che loro incontrano andando indietro nel tempo e che come al solito devono aiutare per evitare diciamo l'apocalisse del D. Mentre che poi è la famosa puntata che avrebbe dovuto essere il pilot di una serie che non è mai partita. Credo che Omar si ricordi meglio questo aneddoto. Cioè,
doveva essere praticamente questa fantomatica che ci doveva essere questo investigatore dell'occulto, una sorta di Dylan Dog un pochino più fantascientifico. Che però dopo è morta lì sostanzialmente.
Gary Seven. Era appunto il gatto e si poteva mutare in gatto.
Esatto. E poi ci sono invece, scusate che guardo il titolo italiano perché me lo dimentico sempre, Il gatto nero, che tra l'altro è sempre nella seconda stagione, si vede che nella seconda stagione gli era preso così la botta dei gatti, che invece è questa specie di appunto horror gotico in cui loro scendono su questo pianeta e si ritrovano appunto calati in un romanzaccio horror con tanto di streghe, le tre streghe della, appunto, di Shakespeare, con appunto un castello, una strega, un mago, un dungeon, incantesimi e diciamo tutto quello che accompagna questo tipo di storia. E anche qui poi a un certo punto compare un enorme gatto nero. E vabbè, la storia, chiaramente la puntata finisce con una spiegazione razionale, perché chiaramente appunto non era un magico mondo, ma erano semplicemente questi due alieni che avevano questo trasmutatore che gli permetteva appunto di ingannare la ciurma dell'Enterprise, che alla fine sono della specie di gamberetti che muoiono, sì. Esatto, dei gamberetti malvagi che muoiono alla fine della puntata.
Tra l'altro Verusca con uno fra i peggiori effetti speciali della serie classica, perché erano delle marionette che si vedevano anche i fili, per cui non...
Sì, sì, neanche Dottor Wu era riuscito a fare delle cose talmente, come dire, povere, però comunque sì, sono stati dei gamberetti azzurri, tra l'altro, una cosa veramente...
Sì.
Imbarazzante. E invece poi abbiamo il gatto di Discovery, che è appunto il gatto ruggine o Grudge, che è il gatto di Book, che compare solo nella serie 3, è un Maine Coon, eccola qua, addirittura ha scritto un libro tra virgolette, ed è praticamente la signorina appunto Grudge e che in realtà viene interpretata poi da due fratelli Maine Coon, scoperto andando a studiare un po' in giro, che si chiamano Leu e Durban. E questa gatta fondamentalmente tutti hanno tirato fuori le peggiori ipotesi fantascientifiche, tipo è un alieno mutaforma, li mangerà tutti eccetera, e in realtà no, è proprio un gatto. Confermiamo che è semplicemente appunto una creatura che appunto anche lì è entrata nell'Enterprise, si è entrata di stretto, si è messa di largo e dopo poco veramente ha cominciato a spadroneggiare, ma giustamente è un gatto.
Si sperava che da buon gatto desse una degna fine in senso cattivo a Discovery, come tutti, sostanzialmente.
Esatto.
Tra l'altro vuole il caso che delle immagini che tu, Verusca, mi hai dato, questa è un'altra, non le apriva perché erano il formato sbagliato, ho dovuto fare una serie di impicci per riuscire a aprire proprio questa, e l'altra tutto a posto, e questa no. Il gatto, diciamo che è quello che recita meglio in Discovery, questo si può dire?
No, cioè, assolutamente sì. Cioè, diciamo,
beh,
che
ci vuole poco, eh?
Di Riffa di Raffa la quota anti-Discovery ci abbiamo anche in questa puntata, dai. Come da contratto,
però almeno una cosa piacevole di Discovery.
Sì, sì, fino adesso sì.
No. Ok, qualcuno vuole aggiungere altri gattini?
Vado io con una citazione e uno doppio, dopodiché vi rilascio la palla. Allora, per esempio, altra citazione, non so se poi Marco può mandare le slide, è molto recente perché parliamo nel 2019, dove nel film Capitan Marvel, quello di Anna Boden e Ryan Fleck, compare questa gattona rossa praticamente che si chiama Goose, che si scopre praticamente che ha due caratteristiche importanti. La prima caratteristica importante è naturalmente che non è un gatto, è una proprio catalogata fra le creature più letali dell'universo, che si chiamano Flerken per intenderci, che non si riesce a vedere perché quando viene ripreso, quando si trasforma in Flerken, viene sempre ripresa, come dirti, tramite l'ombra, no? Però si vede che fa fuori praticamente una serie di militari in 448. Ma poi la cosa più interessante, anzi, scusate, le altre due cose più interessanti sono la prima, che è stata la causa per cui Nick Fury porta la benda sostanzialmente, perché è a caso suo che le ha mollato un graffione, sostanzialmente le ha cavato un occhio praticamente. E la seconda cosa, che dato c'è anche qui, non so se da spoiler, ma a me non me ne frega niente, lo stesso, si capisce praticamente che era come dire, il tabernacolo segreto del Tesseract. Infatti c'è questa scena mitica alla fine, le famose scene post-credit dei film Marvel, che alla fine le fa chi ha gatti sa come fa, il classico, come dire, verso di vomitare, e praticamente vomita il Tesseract sulla scrivania di Nick Fury, no? E diciamo che è uno dei classici personaggi che poteva partire come comprimario, mentre invece, bene o male, ha una parte abbastanza interessante e importante nel film. Salterei invece anche a citare abbastanza velocissimamente due opere sempre letterarie di Robert Heinlein. Il primo, che tra l'altro me l'ha segnalato la mia amica Barbara, che saluto, che era Il gatto che attraversa i muri, che è dove praticamente proprio parla di questo gatto che si chiama Pixel, ok? Che sostanzialmente potrebbe essere come dire, l'applicazione vivente del paradosso del gatto di Schrödinger, praticamente, perché lui poteva letteralmente attraversare la materia su questo, diciamo, in maniera del tutto naturale, eccetera. Questo romanzo, però, più che in sé è un romanzo veramente, un romanzo breve che si legge in 448, la cosa interessante è che però, che contiene, si può dire che è una sorta di multiverso di Heinlein, perché contiene, durante, diciamo, lo svolgimento del romanzo, vengono citati e prendono parte anche in forma molto breve, tantissimi personaggi già citati in altri romanzi Heinlein, tipo La Luna Severa Maestra, La Via della Gloria, Fanteria dello Spazio. Per cui è proprio interessante proprio leggerlo. È un romanzo breve, veramente ve la cavate con poco. Compare tra l'altro anche Lazarus Long dai figli di Metusalemme, Lazarus Long l'immortale. E poi compare anche una tal Ethel Stone, che viene poi ripresa in un altro romanzo di Heinlein, che è un romanzo di quello che viene definito un romanzo di quelli che l'ha scritto per i ragazzini, che si intitola L'invasione dei gattopiatti, ok? Che parla delle scorribande di questa famiglia spaziale che praticamente sono degli abitanti della Luna che stanno facendo un giro turistico per il sistema solare. A un certo punto su Marte, due gemelli dei tre figli acquistano questo gatto piatto, che è una creatura marziana molto simile ad un gatto, che ha la caratteristica di essere perennemente incinta e si comincia a moltiplicare all'infinito. Se la storia vi ricorda qualche cosa di molto famoso, sempre in ambito Star Trek, sappiate che è vero. Infatti ricorda molto il Tribble. E tra l'altro poi, la cosa strana è che lo scrittore e sceneggiatore della puntata, quella dei Animaletti Pericolosi, dove comparivano i triboli, che era David Gerold, ha chiesto il permesso ad Heinlein di poterlo utilizzare la sceneggiatura, perché ricordava molto il romanzo di Heinlein. Heinlein ha detto: guarda, vai tranquillo, perché a mia volta mi ero ispirato ad un vecchissimo racconto di un tal Butler. L'unica cosa che ha chiesto Heinlein di, come dire, di compenso di questa sua citazione è il fatto di avere una copia della sceneggiatura autografata da Gerald Herold, da David Herold, praticamente. Ecco. La cosa carina è stata questa. Passo.
Ok.
Su questo libro qui c'è da dire, non questo dei Gatto Piatti, che sarebbe Rolling Stones in inglese.
Rolling Stones, esatto, The Rolling Stones, che era poi, gli Stones era la famiglia praticamente.
Era la famiglia, Rolling perché nel sistema solare, c'è da dire che questo è degli anni 50, quindi prima del volo spaziale e tutto, e lui già si era fatto i conti a mano di tutta l'energetica per muoversi nel sistema solare. Quindi loro partono dalla Luna, si fiondano verso la Terra acquisendo velocità per poi accendere i motori proprio vicino alla Terra. E questo è l'effetto Oberth, cioè che tu, a parità di carburante speso, la tua energia aumenta molto di più alta è la tua velocità. Ed è il modo con cui dovresti fare manovra orbitale. Quindi lui già negli anni 50 aveva capito che il modo più energeticamente semplice per andare su Marte è partire dalla Luna, costruire l'astronave lì, buttarsi verso la Terra e accelerare appunto poi verso Marte. Anche lì aveva fatto la gravità artificiale tramite la rotazione dell'astronave, cioè la metteva in rotazione per forza centrifuga. C'era un po' di gravità, quindi tanto di cappello, perché appunto lui poi nasce come ingegnere, si era fatto proprio i conti ed erano giusti. Qui stanno citando di tutto, il gatto di Alien, Doraemon, sì. Minerva, poi ci arriveremo con tutti, l'anime mio, Salem, piano piano ci arriveremo con tutti.
Sì, infatti volevo tra l'altro ringraziare appunto i nostri fedelissimi del gruppo Telegram, perché quando abbiamo annunciato appunto Gattini è venuto fuori di tutto, appunto a dimostrazione che Gattini nello spazio sono un topic molto popolare, per cui hanno contribuito con tantissimi suggerimenti, infatti si meritano un grazie collettivo da, appunto, da parte di noi che stiamo facendo la puntata. E in particolare volevo ringraziare anche uno dei nostri collaboratori del podcast, Angelo Fascella, perché lui ci ha suggerito due titoli della Bonelli, che sono Groucho, La cosa misteriosa che vive dietro il frigorifero, che è un titolo che è uscito come uno special scritto da Tiziano Sclavi, il XVI, che si è ispirato, esatto, a un comportamento tipico della sua gatta, che sono sicura anche Caterina e Omar riconosceranno, cioè il gatto che si mette lì e fissa un punto del vuoto per delle ore e tu cominci a pensare che ne uscirà un mostro o che comunque c'è un fantasma o qualcosa. E infatti Groucho, in assenza di Girandoc, deve proprio occuparsi di questo caso, cioè di questa creatura che vive nello spazio tra il muro e il frigorifero e che riesce a vedere soltanto il gatto in questione. E un altro gatto che è nero, che è molto più importante in Dylan Dog, invece è proprio Cagliostro, che appare per la prima volta nel numero 18 di Dylan Dog, come il gatto della strega Kim, anche qui chi, insomma, riconosciamo facilmente la citazione, anche perché Kim abita a New York, e appunto all'inizio appare come gatto della strega, dopodiché la strega perde i poteri e diventa proprio il gatto di Dylan Dog, e quindi diventa un personaggio ricorrente.
C'è Caterina che cita, sì, Orion, il gatto di Man in Black. Ci vuoi dire qualcosa, Caterina?
Sì, quello che aveva il ciondolo che è un'intera galassia, se non ricordo male. Gatto aggressivo, specchietto per le allodole, diciamo, per distogliere l'attenzione dal fatto che il suo ciondolo era... Mi è venuto in mente quando parlavi prima di uno dei gatti, non so se di uno dei gatti di Heinlein, e ho fatto subito un collegamento con questo gatto il ciondolo. Vabbè.
Vabbè, anche questo infatti altro... è gatto nella fantascienza, appunto. Direi perfettamente in topic. Omar?
Ma direi che a questo punto, visto che è stato già precitato nella nostra chat, direi che un altro gatto famoso, anche perché tanto poi, vedendo bene, non pensavo che avesse dopo un discreto background, è Jones, detto anche Jonesy, che era il gatto praticamente di bordo della Nostromo. A parte che il fatto qui, se volete, per fare il discorso del gatto di bordo, è una tradizione nautica che è da secoli che c'è, ci serve veramente da fare i gatti di bordo, ragazzi, serve a parlarne di ore, perché ce n'è di alcuni famosissimi, per cui Oscar l'inaffondabile, che era quello della corazzata Bismarck, per intenderci, ma ce n'è qui, entriamo in altri ambiti, ok? Per cui diciamo che Jones era il gatto di bordo della Nostromo. La cosa interessante di Jones è che compare in ben tre capitoli della saga di Alien. Ovviamente il primissimo, il film del 79, Alien, per intenderci. Poi dopo compare nel romanzo canonico che era Alien Out of Shadow, che di Tim LeBon, che praticamente è uscito nel 2014 e cronologicamente si pone fra il primo Alien e Aliens scontro finale. E poi compare, fa un cameo all'inizio di Alien scontro finale. Ma la cosa carina, che purtroppo non è mai arrivata in Italia, che è stato anche il protagonista di una bellissima graphic novel che si intitola Jonesy, Nine Lives of a Nostromo, di Rory Lucey, del 2018, che narra tutte le vicende del primo Alien, però viste dagli occhi del gatto, sostanzialmente. Che è una cosa carinissima. La cosa poi carinissima che non ha parlato, cioè un fumetto solo di immagini, praticamente, dove c'è... tra l'altro lo trovate, perché si trova tranquillamente su Amazon, volendo, ovviamente non è mai uscito in edito in Italia, comunque prendetelo perché vale la pena. Tanto avevo messo alcune immagini, ha un taglio, un disegno che apparentemente sembra per bambini, ma in effetti non è così, ecco. Poi Marco, se vuoi mandare poi quel meme che gira, che è la vera fine di Alien, quella è come era stata concepita la vera fine di Alien, quello sai.
Lo devo recuperare, non sono riuscito a inserirlo, adesso lo cerco.
Quella era simpatica come cosa. Come...
Allora, io parlerei a questo punto un attimo di Kurone Kosama, mia, che è il gatto di Trigun. Trigun, appunto, è questo space western che ha avuto un primo successo nella seconda metà degli anni 90, parte come manga, da cui poi viene tratto un anime, e recentemente è stato fatto appunto il reboot, perché sembra che non riusciamo a uscire da questo loop dei reboot. E Kurone Kosama, anche in questo caso, è una di quelle figure che su cui la gente appunto si è interrogata sul profondo significato della presenza di Kurone Kosama, che è questa gatta che in ogni puntata dell'anime e anche nel manga gira così: durante le avventure dei nostri eroi passa sullo sfondo davanti Kurone Kosama. C'è anche una scena che dovrebbe essere commoventissima e che effettivamente è molto felina, dove Vash, il nostro eroe, è depresso, sono successe tutta una serie di cose terribili, in una situazione un po' all'uomo che uccise Liberty Valance, se vogliamo, e porge la mano a questo gattino che lo sta fissando, e tutti si aspetterebbero che il gattino si fa accarezzare. Chiaramente il gattino si gira, gli squarta una mano e se ne va, come appunto nell'ordine naturale delle cose.
Kurone Kosama vuol dire gatto nero, signor onorifico gatto nero.
Esatto.
È il sano onorifico, Kuroi è nero e Neko è gatto.
Esatto, infatti per esattezza è molto onorevole gatta nera, perché poi in realtà Kurone Kosama abbiamo scoperto che è femmina.
E a ogni convention, appunto, veniva chiesto a Naito qual è il profondo significato della presenza di questo gatto nero che gira ininterrottamente per tutta la serie. E la risposta di Naito è per l'appunto: Kurone Kosama è una gatta nera che gira per tutta la serie. E mi sembra, come dire, perfetta come risposta, e in effetti in linea con il personaggio del gatto. Possiamo. Omar, tu hai un altro
Sì,
gatto?
no, faccio un gatto io prima che è Tolkien. Aspetta, Omar,
Dai.
che tu lo voglia o no, poi qui continuano a
No, no,
citarlo.
vai, vai. Vai, vai pure.
Tolkien, non so bene, ma comunque non doveva amare i gatti perché lui li mette in due punti essenzialmente. Uno è Telvildo, il signore dei gatti, che prende, ha il ruolo che Sauron avrà in alcune vicende del Silmarillion, quando appunto lui, Beren viene catturato e viene, siccome Beren è amico del cane, che poi parlerà, lo salverà più volte, il gatto sente l'odore del cane, del Vildo, appunto il signore dei gatti, e lo tratta malissimo. E quindi ha un'accezione molto molto negativa. Infatti poi il cane, che non mi ricordo il nome, sottomette del Vildo e lo obbliga a obbedire. E l'altro sono una delle pochissime cose che Tolkien non aveva tratteggiato in dettaglio, che sono i gatti della regina Beruthiel. Lui dice poche cose che non ho trattato. Uno sono gli Istari, i maghi blu, di cui si sa pochissimo, e poi gli altri sono i gatti della regina Beruthiel, che è una delle regine del periodo dark, malvagio di Numenor, e questa appunto aveva questi gatti che spiavano per lei e che appunto erano considerati malvagi perché facevano tutto il volere della regina Beruthiel. Questo per quello che riguarda Tolkien. Adesso ripasso la palla a Omar. Abbiamo perso Caterina, temo che la sua rete
Sì.
fosse veramente devastata oggi, purtroppo. Peccato, dovrà tornare un'altra volta con una rete un po' migliore. Per questo che ci siamo riappalesati, perché prima, per ridurre la pressione sulla sua banda passante, avevamo tolto il nostro video. Vai, Omar.
Allora, io mi butterò adesso parlando di, come dire, farò un piccolo off topic, però parlerei di uno di quelli che è un vero. Scusate un attimo, c'è Caterina mi conferma che ha dei problemi proprio di connettività. Adesso provava col cellulare, prova. Adesso sentiamo comunque.
In
Comunque.
caso la salutiamo comunque, la ringraziamo per essere comunque per aver partecipato nonostante le difficoltà tecniche. E speriamo che insomma riesca a riappalesarsi presto.
L'off topic è più che di un gatto, diciamo, di finzione, di un gatto vero, che è il famosissimo Orangi. Orangi era letteralmente, tanto allora, diciamo che lui è famoso non per un film di fantascienza, ma per un altro film che è un'icona della cinematografia, che è Colazione da Tiffany. Vi ricordate il famoso gatto? Era Orangi. Tra l'altro, Orangi, fra parentesi, ha vinto ben due BAZI, che sarebbe parentesi, la BAZI Award, che sarebbe per Picture Animal Top Star of the Year, sarebbe l'equivalente dell'Oscar per gli attori animali, per intenderci, per ben 2 anni di seguito, no? Ed era una vera e propria diva. Gli amanti della fantascienza lo ricorderanno invece nel film, quello Radiazioni Bix, Distruzione Uomo, quello di Jack Arnold, tratto dal romanzo 3 mm al giorno di Richard Matheson, praticamente, eccolo qua. E lui era proprio letteralmente un divo. Diciamo, la storiografia, che durante le riprese di un film che era Il Gatto Milionario, lui a un certo punto, durante le riprese, si è stufato, proprio si è rotto le scatole di girare, è scomparso per 2 giorni di seguito, per cui produzione ferma, perché tra l'altro non riuscirono a trovare una controfigura, un sostituto che lo potesse sostituire. Dopodiché, ovviamente, tutti disperati lo davano, ovviamente, dopo 2 giorni, non dico per perso, però cosa è successo? Perché dopo lui, alla fine dei 2 giorni, lui si è ripresentato tranquillamente agli studi come se niente fosse, e hanno ricominciato a girare. Ecco, per cui era interessante, perché ha fatto ha fatto veramente un sacco di film, e come vi ripeto, attualmente è l'unico, tra virgolette, attore animale che ha vinto per due volte questo premio, che, come ripeto, è il corrispettivo degli Oscar per gli attori animali.
Non sapevo neanche che esistesse l'Oscar per gli attori animali.
Beh, un altro Veruska, questo è, no? Un altro che l'ha vinto era, ti ricordi, il mulo, quello che faceva Francis, il mulo parlante.
Ah, sì.
Un okay. Altro che l'ha vinto anche un Rin Tin Tin.
Ok, uno dei tanti.
Parliamo di...
Ok, intanto siamo riusciti. Caterina è riuscita a tornare a vincere.
Sì, sono riuscita a tornare e siccome mi è partita anche la batteria del computer, perché non ci facciamo mancare niente, sto connettendomi da cellulare e misteriosamente adesso funziona tutto. Molto quindi bene. Avessi fatto da cellulare fin dall'inizio, avremmo evitato di vedermi statica con aria strana. Comunque, quindi mi sono persa gli ultimi 3-4 minuti, però ci sono, esisto.
Ok, perfetto. Hai altri gattini che ti hanno ispirato da proporci?
Ma guarda, gattini. Ti dirò la verità, io mi sono molto ispirata alla vita vera, alla convivenza vera con i gatti, più che a gatti fantascientifici e particolari, devo dire la verità. Quindi mi si chiede sempre se c'è un antecedente in quello che scrivo, e sicuramente quello che scriviamo nasce dalle molte letture che abbiamo fatto, però devo dire che la fantascienza per me è stato più un parto mio che un cercare ispirazione da qualche parte. Quindi ci stavo proprio pensando in questa interruzione, ma non ricordo, a parte appunto quelli che ti citavo, dei gatti spaziali particolarmente significativi, oltre a quelli che ti dicevo, ecco.
Ok, allora noi ci lanciamo. Omar in realtà ha un gatto fantascientifico di alto livello, perché qua è il gatto nella letteratura giapponese. Giuro che eri tu che mi avevi. Ok, allora io ho.
Dammi l'imboccatura che per quelli che non... fai tanti gatti che ti odio.
Allora io ho Genki, credo Nakamura. Se i gatti scomparissero dal mondo, che nonostante che è del 2019, e nonostante rientri nella, diciamo, tra virgolette, narrativa mainstream, in realtà è una specie di non fantascienza, no, però sicuramente comunque ha degli elementi fantastici. Perché parla di questo postino a cui diagnosticano un tumore terminale da un giorno all'altro, e arriva il diavolo, fa proprio letteralmente un patto col diavolo, che gli dice: per ogni giorno della tua vita in più dovrà scomparire una cosa. E lui dice: vabbè, ma a me che mi importa, scompaiono i cellulari, scompaiono le macchine, scompare quello che è, l'importante è che io sopravvivo, insomma. Quindi scompaiono una serie di cose, ma non nel senso che prima c'erano e poi non ci sono più, ma proprio nel senso che è come se non fossero mai esistite. E quindi chiaramente scompaiono tutti i ricordi legati a queste cose. Ora questo postino ha un gatto, e un bel giorno il diavolo gli fa: e va bene, adesso facciamo scomparire i gatti dalla faccia del pianeta Terra per avere un giorno di vita in più. E lì chiaramente, come qualunque gattaro, lui entra in una crisi profonda, perché no, i gatti no. Poi come finisce questo romanzo? Mentre tu avevi tirato fuori un autore molto più famoso di nome, però adesso mi rude, sì, perché siamo tutti un po' rintronati.
No, diciamo che la citazione anche qui, diciamo, siamo proprio in ambito fantascientifico, qui siamo più creato sul fantastico, quasi introspettico, che Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami, praticamente. Io l'ho trovato, tra l'altro, un libro che ho letto totalmente per caso, veramente per caso, però l'ho trovato sostanzialmente di una profondità incredibile. Dato che parliamo tanto di uno abbastanza recente, perché è del 2002 se non mi ricordo male, però diciamo che qui abbiamo questa, il protagonista che da piccolo viene colpito da questa luce, chiamiamola misteriosa, non si riesce a capire e tra l'altro non è neanche necessario capire da dove e perché, per cui ha sostanzialmente acquisisce il dono di capire e parlare con i gatti. E da lì praticamente lui si trasforma, e da lì è il bello del romanzo, secondo me, in una sorta di, chiamiamola, agenzia di ritrovamento di gattini scomparsi, ecco, mettiamola così, perché lui con questa sua caratteristica saliente riusciva a capire perché un gatto era magari scappato da una famiglia, il perché, no? E io l'ho trovato, dato che poi ovviamente questo è il pretesto poi per raccontare di diverse situazioni, diversi aspetti, l'ho trovato di una anche poesia, se volete, molto bello, e non è prettamente fantascientifica, è quasi fantastico, però l'ho voluto citare più che altro perché è stato un romanzo che ho amato letteralmente.
Ok, stavo leggendo, scusate, uno dei commenti di Bodhisattva che ha risolto il problema della sparizione dei gattini in Se tutti i gatti scomparissero dal mondo, in maniera geniale a modo suo. Poteva chiedere al diavolo di far scomparire le malattie e lo avrebbe raggirato. In effetti, il nostro protagonista non è abbastanza intelligente, diciamo così.
Beh, allora evitiamo direttamente la morte, però poi rischiamo di fare la fine di quel personaggio mitologico che aveva ottenuto l'immortalità ma non l'eterna giovinezza, e quindi invecchiava all'infinito. Esatto. Questo, peggio del peggio, penso.
Sì, sì, col diavolo ci devi sempre stare molto attento perché non sai.
Ma lì in quel caso mitologico era stato un errore, cioè gli avevano dato l'ambrosia ma non il nettare, insomma una delle due, quindi alla fine era stato un errore di somministrazione di farmaci fantascientifici.
No, Caterina, vedi, Marco ride perché sa che io ho ereditato il ritratto di Dorian Gray, ma non funziona, per cui non...
Quello solo Jean-Luc Picard, meglio Patrick Stewart.
A proposito, auguri, perché oggi compie gli anni.
È vero. 2 milioni di anni a occhio.
Ah, è nato il giorno della presa della Bastiglia.
Sì.
Ah, proprio quello, nel senso del
sì, sì, sì. È rimasto uguale, appunto.
Sì, sì, no, allora, proprio, è un off topic, ma quando io sono andata a vederlo a teatro insieme a Ian McKellen, che hanno fatto Aspettando Godot. Cioè,
sei andata al teatro a vedere con Ian McKellen?
Sono andata fino a Londra per vedere Patrick Stewart e Ian McKellen che facevano Aspettando Godot, perché sono quelle cose che uno dice, vabbè, prendete i miei risparmi, come Shut Up and Take My Money, ma io devo andare a vedere questi due che fanno Godot. No. C'era anche Simon Callow, tra l'altro, quindi era veramente
te sei una gruppi del pensionato, dai la verità.
Sono una gruppi del pensionato, in realtà di Ian McKellen sono una gruppi. E è veramente immortale, perché quando poi abbiamo aspettati fuori per appunto per fare le fangirl con questa mia amica, con Anna, che Marco conosce bene, Ian McKellen è uscito un po' provato dopo 2 ore di spettacolo, nel senso che comunque ha la sua età e quindi è uscito a salutare i fan perché è una persona veramente squisita, e però lo vedevi che insomma era affaticato. È uscito Patrick Stewart che sembrava, cioè, aveva 20 anni, con le scarpe da ginnastica, tutto proprio come i ragazzini che saltellava in giro, e tutto ok. È ufficialmente,
ma forse è un sintetico davvero, cioè esatto. Ci viene da pensare,
secondo me sì, perché guarda, no, non me lo spiego altrimenti, rimbalzava da una parte all'altra tipo pallina da ping pong, e tu fai va bene, ok, qualunque cosa prende il signore la prendo anch'io, per favore.
Sempre tra le puntate della realtà citano un uomo che ottiene l'immortalità dal diavolo ma poi finisce in carcere, sì, con l'ergasto.
Okay. Ai confini della realtà è sempre stato geniale.
Col twist, il twist finale, ci danno anche il gatto di Don Vito Corleone.
Ok,
io ho il gatto di Schrödinger, ovviamente non mi attacco il pippone sul fatto che sia un esperimento teorico, appunto. Che
sì, cerca no, di... ma spiegalo, perché ci sono molti che continuano a dire che Schrödinger ha torturato un gatto chiudendolo con una, letteralmente in una scatola con una fiala di veleno.
Nessun gatto è stato ucciso in questa, è stato trattato male.
Maltrattato.
No, lui, diciamo, quello è un esperimento concettuale in cui poi c'è anche il libro, la trilogia di questo qui, che riprende i temi della meccanica quantistica. Essenzialmente l'idea è che se tu metti un gatto in una scatola e la isoli completamente dal mondo esterno, e c'è questa fiala sempre ipotetica di veleno che è legata al decadimento di una particella, che ne so, di uranio, quindi avete essenzialmente accoppiato un oggetto macroscopico con un oggetto microscopico. Ora, siccome l'oggetto microscopico è in uno stato appunto di funzione d'onda, che vuol dire che non è che io fuori non so se piove o se fa bel tempo, e quindi boh, è tutte e due e nessuna, cioè non è la mia conoscenza che è incompleta, è che non ha proprio senso parlare di conoscenza nel mondo quantistico. E quindi finché io non faccio la misura non so se questa benedetta particella è decaduta o no, e quindi è sia decaduta che non decaduta. E finché è una particella microscopica, visto, tutti felici e contenti, ma appunto se poi in realtà questa apre la famigerata fiala di veleno e uccide il gatto, che è un oggetto macroscopico, vabbè, a parte il gatto c'ha 9 vite e quindi gliene restano comunque altre 8, però effettivamente non si riesce a capire come possa esserci un gatto che sia vivo e non vivo allo stesso modo. E quindi si sono fatte varie ipotesi, quella anche del multiverso, cioè che in realtà la particella decade in un universo e non decade nell'altro, e quindi il gatto è vivo in una parte e dall'altra no. Però insomma non avrebbe molto senso se ogni...
Sta venendo in mente un raccontino di Asimov che era il gatto temporale.
E l'avevano citato, infatti. Questo è...
Ah, ecco, allora si vede che l'avete citato nel momento in cui citato, lo puoi io non sentivo.
No, l'hanno citato in chat, vai, raccontalo.
Ah, no, questo gatto aveva la capacità di vivere in più piani temporali, quindi riusciva a percepire, adesso io l'ho letto 70 anni fa, i disastri con molto anticipo, giorni precedenti, quindi aveva la capacità di vivere in tempi diversi. E c'era questo gruppo di umani che finivano su questo pianeta, che cercavano di appropriarsi del gatto temporale per ovvie ragioni, ma non ci riuscivano perché il decadimento del gatto post mortem era talmente veloce che non era possibile. Quando finalmente riuscivano a beccarne uno, cercavano di congelarlo, il procedimento di congelamento era così veloce che il gatto rimaneva caldo, insomma, non so, alla fine rimanevano fregati. E c'era questa cosa della sussistenza del gatto in più tempi, che probabilmente, presumo, che Asimov abbia preso dalla capacità che certe volte i gatti sembrano avere di prevedere certe cose. Probabilmente hanno una sensibilità tale da riuscire a percepire delle minuscole vibrazioni prima dei terremoti, però certo visto dall'esterno non so che di meraviglioso, no? di fantastico, come se loro riuscissero ad accedere ad un piano di esistenza che non è il nostro. E qui si apre poi tutta la faccenda dei gatti che vedono gli alieni, dei gatti che vedono i fantasmi, dei gatti che fissano un punto, tu dici ma che cosa avrà visto in quel punto il gatto? E queste sono tutte dei topoid tipici. Topoi rispetto al gatto fa un po' ridere. Comunque, vabbè, delle cose tipiche dei gatti. Sì, c'era questo raccontino di Asimov che mi è venuto in mente. Io non vedo la chat, per cui la vedete voi, mi fa piacere che mi sia venuto in mente.
Citano anche, vabbè, dice Angelo, ma il gatto riguarda sempre il gatto di Schrödinger, non è un osservatore, quindi non fa collassare la funzione d'onda. Sì, però la fa collassare in una parte di universo che è separata dal nostro, e quindi lui può sapere o no di essere vivo, ma il fatto che noi non lo sappiamo ed è legato appunto a una questione microscopica, lo renderebbe sovrapposizione delle due, che è chiaramente un paradosso e che quindi chiaramente rimanda al fatto che noi non sappiamo ancora bene come collegare il mondo microscopico quantistico col mondo deterministico, pseudodeterministico macroscopico. E questo poi è legato al fatto che si sta cercando anche a fare i famigerati computer quantistici, che sono oggetti macroscopici ma il cui comportamento rispetta quello dei gatti microscopici. Che altri gatti avete? Qui la lista di Verusca è lunga, poi c'è qualcun altro, tu Caterina, qualche altri gatti hai? O anche...
mi sto spremendo le meningi su questi altri gatti.
Allora, mentre voi vi spremete, io parlo un attimo delle Majocco, partendo proprio da Doraemon, perché comunque alla fine le Majocco sono queste appunto ragazzine magiche giapponesi che hanno spesso questi animali che le accompagnano, comunque queste creature che le accompagnano, e da un certo punto di vista anche Doraemon, il ragazzino Nobita Nori, è una Majocco se vogliamo a modo suo, perché comunque è un ragazzino che a un certo punto si trova in casa questo aiutante magico che è appunto il gatto Doraemon.
Non è magico, viene dal futuro.
Stavo dicendo che in questo caso è un gatto spaziale, è un colorato gatto spaziale, è appunto questo gatto che viene dal futuro, che è stato inviato da uno dei suoi discendenti, è un gatto robot e che appunto aiuta questo ragazzino, che è il classico ragazzino sfigato, imbranato, vittima di bullismo, perché il suo discendente pensa, gli manda un gatto robot che lo aiuta, così praticamente la sua vita sarà migliore e sarà migliore anche la vita di noi discendenti. E quindi questo gatto ha questa specie di tasca alla età beta da cui estrae tutta una serie di oggetti che aiutano, almeno dovrebbero aiutare il ragazzino, se non che poi chiaramente essendo il ragazzino un po' in impiastro e si può dire piastro, il ragazzino un po' è sfortunato e non molto capace, e quindi poi alla fine succedono tutta una serie di contrattempi, nonostante appunto i tentativi del povero Doraemon di aiutare il nostro Nobita Nori appunto. E tra l'altro Doraemon è andato avanti, scoperto dal 69 al 2005, cioè
è bella lunga, cioè
praticamente è terminato con la morte dell'autore. Fino ad allora abbiamo avuto Doraemon in appunto sia manga che poi vari tipi di adattamenti.
Fujiko Fujio erano due amici che avevano fatto tantissimi manga, una quantità sterminata. Poi uno dei due è morto prima e ha continuato l'altro. E tra appunto c'è questo, però anche l'animazione prosegue. Ancora adesso fanno i film di Doraemon estivo, è un evento. Insomma, non è come Ghibli, ma insomma è un evento importante. E anche lì cambiando il doppiatore sono cambiate alcune cose, ma rimane comunque una delle colonne portanti dell'animazione giapponese.
Però a proposito di animazione giapponese, ora io ormai ho i neuroni che non lo so dove sono andati a finire, sono tornati a livello brodo primordiale, ma io ho visto di recente Studio Ghibli questa storia giapponese di questa città di gatti, di questi gatti che camminano su due zampe, e che adesso voi che siete più bravi di me vi ricorderete il titolo, sicuramente qualcuno se lo ricorderà.
Ma è un film, no, questo non c'entra niente, ma è un film vecchio, perché il film vecchio era questo gatto su due zampe che era una statua di gatto, era il Mimio Sumaseba, che sarebbe i sospiri del mio cuore, che era in realtà l'storia di due ragazzini tredicenni, lui o lei che suona il violino, lui che suona il violino e lei canta. Poi viene ripreso in Neko non Gaeshi, che è forse è questo, aspetta, che è la ricompensa del gatto, in cui
la ricompensa del gatto, esattamente.
Riprende però la storia di queste due statue ed è più fantasy. Vediamo un po' se riesco a trovare l'immagine.
Intanto giustamente Cassie ci ricorda la compagnia di spedizioni giapponese Gatto Nero, che probabilmente Marco Casolino conosce. Mentre
sì, sì, Kuroneko Yamato, il gatto nero Yamato, e che appunto è un tipo il, come si chiama, il Corriere Bartolini, queste cose qua. E hanno fatto un video tra l'altro con la Yamato, la corazzata spaziale, che è un video pazzesco. Quindi se lo cercate, ma Marco,
non è quello del loco che c'è la gatta con il gattino in bocca?
Sì, avevano, non mi ricordo se avevano una sede a Parigi o qualcosa del genere, per cui io l'ho, infatti mi ricordo questa cosa.
Eccolo qua, questo è Neko Non Gaish, e questo è il gatto che stava appunto nella statua di, vabbè, questo è l'altro po', questo è l'idogramma di gatto peraltro, questo qua è l'idogramma di gatto. La ricompensa in realtà è il fatto che il gatto ti dà una cosa in cambio, cioè ti ritorna una cosa in cambio di una cosa che hai fatto tu. Questo è uno dei film minori, in realtà Mimio Suma, se va l'antefatto di questo in diretto, è stato diretto da un regista che doveva essere un po' quello che avrebbe dovuto continuare, non mi ricordo il nome, Hosoya credo, ma insomma morì molto giovane poveraccio, e quindi poi si è molto fermata questa cosa di trasmissione del testimone, tanto più che Miyazaki è uscito proprio oggi col suo nuovo film di cui non si sa niente.
Mistero.
Sì. Esatto, sì, avevo letto questa cosa del film improvviso di Miyazaki dal nulla.
No, no, che lo stanno facendo si sapeva, però non hanno fatto pubblicità per niente.
Sì, sì, in quel senso, tipo così, improvvisamente. Tornando un attimo alle Majocco, io volevo parlare appunto di Posi e Ne, facciamo una rapida panoramica perché sennò non riusciamo vivi, siamo più 5 giorni e forse magari anche Caterina una vita. E ci sono Posi e Nega degli incantevoli crimi, che appunto sono questi gattini che le vengono lasciati sempre come appunto aiutanti magici dall'alieno Pino Pino, perché appunto la piccola Yu ha aiutato Pino Pino in un momento di crisi, e quindi lui le dona questi due aiutanti, presta perché per un anno questi due aiutanti insieme a...
Sì, me li ricordo.
Esatto.
Uno con il coso rosa e l'altro con la sfera azzurra, perché erano i due miciotti aiutanti. Sì, sì.
Esatto.
Vabbè, scusate.
E poi ci sta appunto, che è stato anche nominato in chat durante i commenti, c'è appunto il gatto di Kiki, sempre tornando appunto al nostro Miyazaki. Kikeri Delivery Service, che anche lei ha questo gatto nero, e lei è una strega, quindi proprio, diciamo, rientra perfettamente nello stereotipo, quindi tra virgolette, nel senso che la streghetta con il gattino nero che le fa da aiutante, ed è la storia, sembra un po' una di questi romanzi, se vogliamo, che vanno di moda adesso, tipo La casa di cioccolato nel mare celeste con 12 gattini e Kafka e l'unicorno della polizia Sofronisba, perché in pratica parla di questa ragazza che si trasferisce in una città nuova che non ha mai conosciuto, lì deve arrangiarsi per trovare un lavoro, inizia a lavorare presso una pasticceria, incontra un ragazzo appassionato di volo che si innamora del fatto che appunto lei sappia volare con questa scopa, e vabbè, seguono appunto varie avventure e segue la love story. E anche da questo punto di vista poi c'è il gatto bus di Totoro, sempre che è fantastico, non mi ricordo mai com'è in giapponese il nome
Neko Bus. Sì, andiamo proprio sul bus,
che nonostante abbia quest'aria un po' inquietante, devo dire, il Neko Bus, anche Totoro
somiglia molto allo stregatto di Alice.
Esatto, sì. Infatti sì. Allora, Totoro sembra perennemente sotto allucinogeni pesanti, devo dire.
Tra l'altro, Studio Ghibli, voi sapete meglio di me che non hanno mai fatto continuazione dei film, cioè quando un film è quello poi finisce lì, non c'è come la Pixar. Ci sono due micro eccezioni, una è La calata degli uomini giganti, che è stata messa, era mostrata una mostra sugli effetti speciali, ed era essenzialmente l'antefatto di Nausicaa, no? Ti ricordi, Omar?
Sì, sì, fatto con la tecnica tokusatsu.
Tutto in tecnica tokusatsu, no? Ti era ancora mancano quelli, lo facciamo quelli. E poi c'è un corto che è la continuazione di Necobasso, cioè May e la vecchia, il piccolo Necobasso, in cui praticamente si vede uno stuolo enorme di piccoli Necobasso, il grande Necobasso e poi una grande nonna Necobasso, però questo qui è, non si vede, non lo danno in giro, si può vedere solo se andate a Studio Ghibli e vedete e siete fortunati a vederlo tra quelli a rotazione, cioè non è che è sistematico. Però forse qualcosa su YouTube si trova. Qui ci danno anche, per restare in tema, Sailor Moon.
Sì, era la mia prossima, a proposito di Majocco con gattini, c'era appunto Sailor Moon che ha Luna, gattino Luna, la gattina Luna anzi, che appunto è fidanzata poi con questo gatto Artemide e hanno questa figlia Diana, che giustamente gatto nero, gatto bianco, figlia grigia.
Cioè è fidanzato solo e c'è una gatta già figlia?
E per beh, vabbè sì, sono gatti, sono un po' promiscui, dai, dai. Ma...
scusa te, hai mai visto il papà e la mamma di qua?
No, sono morti giovani.
Sono paveri.
Sono morti giovani, quella è una storia tristissima.
Sì, è fatto, in realtà l'ho visto.
Crudele.
Comunque in realtà poi viene fuori che Luna, Artemide e Diana non sono veramente gatti, ma sono creature aliene, mutaforma, per cui hanno sia una forma felina sia appunto una forma umana. E comunque anche in questo caso c'è tutto, viene poi fuori...
Miau, è questo che vuole demolire casa, ma... Vabbè, scusate, ogni tanto mi vedete girare perché scopro che sta combinando qualche guaio, vabbè, per restare in tema.
E comunque anche in questo caso scopriamo che poi in realtà Luna è stata mandata appunto anche in questo caso indietro nel tempo per appunto aiutare Sailor Moon a fare cose. Diciamo che rientrano appunto un po' tutti in questa idea dell'aiutante magico di Prop,
il familiar poi
esatto, però l'aiutante magico non è necessariamente il famiglio della strega, cioè il famiglio della strega è appunto, può essere un gatto così come può essere un altro animale, in realtà sarebbe un demone incarnato. L'aiutante magico delle favole in realtà aiuta non necessariamente la strega, perché di solito aiuta il protagonista, per cui può essere una qualunque figura che aiuta il protagonista a svolgere le sue, diciamo, le sue funzioni e arrivare poi in fondo alla storia. Se vi capita per le
Allora, mani... altro gatto nipponico. Molto fantascientifico, però ho bisogno sempre della vostra memoria per la citazione. Ricordo di essere stata profondamente colpita da un anime dove c'era questa storia di questa gattina che in realtà era un incrocio genetico con essere umano. Mm-hmm. E veniva allevata da una famiglia di umani, ma poi diventava mezza umana e mezza gatta. A nessuno torna in mente il titolo di questa cosa?
Allora, vediamo se in chat riescono a tirare fuori il titolo da lì. Facciamolo tipo quiz. Vediamo chi riesce a indovinare.
Si accorgevano che non era una gatta quando, questa immagine mi resterà impressa sempre, quando la cucciola comincia a ballare su due zampe. Ed era rosa, tra l'altro, una gattina tutta rosa. Sì, però era una storia tristissima, perché poi lei diventava questo ibrido umano gatto che non, insomma, veniva esclusa da chiunque, viveva in solitudine non so dove. Una cosa vista tantissimi anni fa, però molto fantascientifica, perché parlava appunto dell'incrocio. Altro incrocio gatta umana era in quella serie TV che è durata soltanto un anno, una stagione, con Jessica Alba, che faceva la parte di questa donna alla quale in fase proprio fetale erano stati impiantati dei geni felini. e quindi aveva delle caratteristiche particolari. Come?
Quella che lei era praticamente una sorta di combattente, un prototipo di combattente.
Sì. Sì, Angel, che c'era una prima generazione di questi ibridi che avevano proprio delle fattezze ferine, e invece lei era di una seconda generazione che era completamente umana esternamente, ma aveva delle caratteristiche animali. Anche lì ricordarsi il titolo, c'è sempre il neurone che gira a vuoto.
Forse da Dark Angel, aspetta, probabilmente.
Però non è
ci
non
può
è
essere.
Jessica Alba, perché anch'io ho pensato a Dark Angel, però non sono sicuro. No, è vero, era Dark Angel.
Dark Angel.
Esatto. Sì.
Che è durata una stagione sola.
È quella di Cameron, sì. Esatto.
Qui citano i furri, che tra l'altro sarebbe tutto un altro capitolo dei pazzi che si vestono da animali.
No, lì ragazzi.
Ah, c'è paura, Omar.
No, per amore del cielo. No.
Ma vabbè, finché non fanno male a nessuno, come si dice, io
sì, sono sì, finché sono innocui va bene. Ci davano esatto. Anche quelli che sempre
però nessuno ha trovato il titolo dell'anime che dicevo io.
No, stanno cercando, io ho cercato, non lo trovo.
Adesso vediamo. Stanno dicendo
non è,
una cosa.
Non è Baggi, visto esatto. Che c'è Tierra e
Community. Ah, eccolo qua, forse è questo. Tokyo Mew Mew Anime Vincenti. Vediamo un po'.
Oppure c'è Baggi di Tezuka.
Però siete un pozzo di scienza. Vi ammiro profondamente.
No, questo sì, non credo. Questo non
sono
credo.
Un'intelligenza collettiva più che altro.
Sì, che ne facciamo uno funzionante tutti insieme.
No, questi erano gatti salvati da questo laboratorio.
Questo non mi sembra.
Gitti salvati.
Baggi di Tezuka, però.
No, non mi sembra proprio. Era molto più
dark.
Questo è Lulu l'angelo dei fiori, che è un'altra ragazzina magica con appunto gli aiutanti che sono un cane e un gatto, e lei andava a cercare questo fiore dei sette colori, rientra sempre appunto in questo gruppo di
Magiocco, appunto,
di Magiocco con appunto l'animaletto di turno. Lei invece di avere il gatto aveva sia il gatto che il cane, era tipo pari opportunità.
Inclusiva.
Esatto, era inclusiva praticamente. Vai, mancava il topo per essere proprio completamente. E poi volevo parlare, mentre appunto cercano di risalire a quello appunto a questo l'oggetto misterioso di Caterina, volevo invece parlare un attimo del dottor Wu, perché anche il dottor Wu con i gatti ha avuto a che dire in praticamente almeno un paio di occasioni, perché c'è allora un episodio che è il primo dell'era Tennant, dove appunto ci sono queste suore gatto.
Scusa, se ti fermo, prima delle suore gatto, sì, probabilmente è questo Baggi, perché sembrerebbe...
L'ho trovato, evviva, l'abbiamo trovato.
Cioè no, l'hanno scritto loro, io non mi prendo certo in me. Eccolo qua, vedi un po' se ti torna, Caterina, può essere lui?
Se riuscissi a vederlo nel cellulare con la mia... Aspetta, voi ora mi vedete storte e io forse...
No, lui
compensa. Riesco a vederlo più grande... Potrebbe essere. Sì, potrebbe essere lui. Lei ci somiglia, in effetti.
È ricombinato col DNA. E...
Sì. E vai, trovato.
Ok, vedi, l'intelligenza Borg, come dire, dà sempre grandi risultati.
Ritorniamo alle suore gatto, aspetta.
Ritorniamo un attimo alle suore gatto della...
No, c'è suore gatto?
Le suore
sì,
gatto del...
Hai sentito bene, Caterina, suore gatto.
No, perché c'è, cioè, voglio dire... Vabbè, ok.
Ebbene, sì, sono le suore gatto del Dottor Who, che appunto appaiono nella prima puntata dell'era Terra.
Ma sono tanto inquietanti, ste suore.
Sì, perché lui arriva e queste suore di base hanno questo ospedale dove cercano di curare tutte le malattie possibili e immaginabili. Quindi in teoria sono delle suore buone. E poi viene fuori che in realtà per trovare la cura di tutte le malattie possibili e immaginabili, loro creano praticamente dei cloni e gli iniettano tutte le peggiori malattie in modo praticamente da avere del materiale su cui sperimentare. Quindi insomma, poi vabbè, il dottore le scopre e seguono così
Vedi
azioni
le
di
suore.
seduzione. E le persone gatto però appaiono anche in Gridlock, che è l'altra puntata, sempre con appunto un gatto antropomorfo sposato con un essere umano invece. E sono Gridlock parla praticamente di questo ingorgo secolare e quindi praticamente tu passi tutta la tua vita bloccato in questo pulmino che non va avanti perché appunto è un pianeta di base bloccato in un unico grande ingorgo e durante appunto il tragitto su questo pulmino dove finiscono il dottore e Marta per tutta una serie di motivi, tra l'altro lei, la moglie del gatto antropomorfo, partorisce, quindi c'è questa sequenza che ai tempi ha rotto internet, perché lei chiaramente partorisce dei gattini, ovviamente, e quindi c'è appunto questa serie di immagini di David Tennant con gattini che ai tempi hanno appunto fatto esplodere un po'
Beh, accendi tutti gli
l'ospedale.
special. C'è Stefano
Esatto.
che dice questa cosa interessantissima. Le suore gatto del Doctor Who proviene da un proverbio inglese: non fidarti mai di un gatto, di una suora, di un'infermiera. E quelle appuntano gatte, suore, infermiere.
Infermiere,
Anche qui accende tutti gli special.
e infatti effettivamente poi risulta che non avrebbero dovuto fidarsi delle gatte suora infermiera, c'ha ragione il proverbio.
Citano anche i gatti del film di Cats, che credo sia una delle cose più brutte mai fatte nella storia. Meglio
Esatto.
di Discovery, ma insomma, anche lì è un cheap shot.
Eh, Maria,
Vabbè, ho capito, cioè qualunque cosa è meglio di Discovery, adesso non siamo sempre lì, come dire. Ti altro qualcosa?
io c'ho qualche altro gatto Star Trek, perché voi siete razzisti e non avete citato la razza gattara gattica degli
Ah,
Xindi.
e
Sì, ma io addirittura ho perché io sono una giocatrice di ruolo, cioè lo ero, e ho giocato un role playing di Star Trek in cui facevo una di queste creature felinoidi. Ebbene sì, ma esistono anche in versione non cartone animato.
Sì, perché credo che loro sono stati concepiti da Niven nella versione cartone animato e poi sono stati ripresi anche nella... Non ce l'ho qua
Adesso non
l'immagine.
ricordo, esistono questi esseri felinoidi. E questo sono sicura, se vai sull'hypertrack li trovi.
Ma erano
Però
anche nel primo cartone animato, il cartone animato di TOS, c'era.
Questo da qua, vero?
No, era
Era
diverso quello del
l'arma
primo.
degli Slayer, no? Erano sempre loro,
Però
l'arma degli
avevano una
Slayer.
grafica diversa ai
Sì.
tempi, proprio il primo cartone animato, la grafica era più.
Ma io direi che non vorrei, però quello
Sì, no, lui era semplicemente è cambiato, vabbè, come Klingon, l'ha
E
cambiato
poi tra l'altro gli
ambiente.
Xinti, che appunto sono creati da... Qui ce ne sono tante di variazioni, appunto da Niven. In realtà poi lui fa li usa come razza nel suo universo, cioè ci sono vari racconti appunto sulla guerra uomo Xinti, eccetera, eccetera. E appunto la questione Gattara si vede molto, non solo anche in questo, ma anche dove sta Wing Commander. Eccolo qua.
Wing Commander, sì.
Wing
Infatti.
Commander, pure i cattivi, almeno dei primi Wing Commander sono sono gatti like.
Che poi tra l'altro era stata combinazione dell'universo di Wing Commander. Aveva parlato di Wing Commander, combinazione, la primissima puntata di Fantascientificast.
Ah sì?
E, sì, era stato Paolo Bianchi che aveva fatto una... era lì nell'universo di Wing Commander, era stata la prima razza aliena che aveva incontrato, che aveva incontrato le terrestri praticamente.
E se erano le tante ragioni?
Se sono date, se sono date perché praticamente perché non c'è stata un'incompressione sostanzialmente e si erano menati. Da lì in poi è iniziata la guerra. Tra l'altro pessimamente, non so se ve lo ricordate, quell'abominio di film che era stato Wing Commander, che avevano fatto anche il film live action.
Non era terribile.
Però la scena delle ruspe che buttano giù dal ponte.
Beh, non mi ricordo.
Ma io volevo sapere perché questo cat person è vestito da Time Lord più che altro.
Boh, questo non so neanche da dove viene, se viene dal film.
No, questo qui no, quello lì viene nei videogiochi, nelle ultime emanazioni, da una fase all'altra del gioco erano intervallate da delle riprese in live action. Tanto aveva anche prestato la voce Mark Hamill. Oh. E quelle scene in live action, no, che collegavano le varie, erano di gran lunga superiori qualitativamente e come cosa rispetto al film live action che avevano fatto.
Ah, sì, il film fu un disastro completo.
I Kirati appaiono in maniera molto, cioè non appaiono mai, li fanno vedere praticamente presi come da delle telecamere a circuito interno, ma non erano, sì, avevano dei tratti felini, ma erano più che altro una roba, erano bruttissimi, erano dei, fra virgolette, leoni, micioni con la criniera, erano proprio fatti veramente male.
Ragazzi, siamo oltre l'ora e mezzo, quindi non so se vogliamo...
Sì, non vorrei essere... però no, ne faccio più, cioè sono sì, proprio bollita.
Faremo la seconda puntata sui gatti, tanto hai voglia di cosa da dire. Chiudiamo però con Gianluigi Gatti, appunto, nome nomen, meglio di un cavallo sullo Star Destroyer, questo mi pare...
Beh, quello...
mi pare che sia più che sacrosanto. Allora, ringraziamo Caterina.
Grazie a voi, forse sono stata poco brillante, ma con tutte queste difficoltà tecniche, meno male che poi l'ho risolta.
Richiudiamo
eroica, direi.
Cicerone, Memoria di un gatto geneticamente potenziato, Delos Edizioni, recuperatelo perché è la guida galattica degli ossopisti con gatti, cioè che volete di più. Quindi Delos, andate a recuperare assolutamente. Ciao a tutti.
Benissimo, grazie. Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.